www.storiedijo.it e la storia continua. Le leggi del mercato. Per non cadere in tentazione. Per un uomo alla ricerca di una famiglia con la quale allearsi, questo capitale contava quanto la prospettiva di incamerare un bel po' di denaro. In una città come Firenze, ad esempio, con il matrimonio era essenziale acquisire dei parenti guelfi e onorati dal comune per entrare a far parte di una rete di relazioni politicamente utile. Una volta accertate le qualità della famiglia, occorreva concentrare l'indagine sulle doti personali dell'eventuale sposa, il suo aspetto fisico, la buona educazione, la reputazione e in particolare la sua fresca età, pegno di una virtù ancora intatta. Non era sempre un'impresa facile. Appena entravano nell'adolescenza, l'età del pericolo, le figlie venivano segregate in casa o addirittura, se la famiglia lo poteva permettere, tenute in serbanza in un monastero femminile, dal quale sarebbero uscite solo per entrare nella casa del marito scelto per loro. Per riuscire a intravedere una di queste ragazze, così ben custodita e descriverne le fattezze, al figlio che doveva scegliersi una moglie a distanza, era in esilio a Napoli, Alessandra Macinghi Strozzi dovette appostarsi all'alba in una chiesa fiorentina, dove ogni mattina la giovane si recava accompagnata dalla madre per assistere alla prima messa. La reclusione domestica e monacale contribuiva di certo a proteggere la buona fama che per le ragazze in attesa di marito rappresentava un bene tanto prezioso quanto pericolosamente esposto alla minima maldicenza. Da qui l'urgenza delle famiglie di consegnare il prima possibile la responsabilità del loro onore a un marito o una madre badessa che spingesse le ragazze sulla via del matrimonio o del convento tra i 15 e i 18 anni. È una merce pregiata. Soprattutto sul mercato matrimoniale, la data di scadenza della merce femminile era talmente tassativa da indurre addirittura molti padri ansiosi di guadagnare un po' di tempo a falsificare per difetto l'età delle figlie da marito nei documenti ufficiali. L'anagrafe non esisteva ancora e di certo un anno o due in più non lasciavano segni vistosi di invecchiamento sul volto di questi adolescenti, ma a distanza di secoli uno storico che volesse riscontrare la data di nascita delle fiorentine intestatarie di un conto sul Monte delle Doti con l'età dichiarata nelle denunce fiscali dei loro padri scoverebbe più di una pietosa quanto significativa bugia. Queste fanciulle in fiore, seppur talvolta artificialmente un po' rinfrescate, erano date in sposa a uomini assai più maturi, di solito ultra trentenni, che aspettavano di aver consolidato la propria posizione professionale per affacciarsi sul mercato matrimoniale. Ovviamente l'età avanzata non comportava alcun giudizio morale sullo sposo, bensì un rischio ben più grave, ossia il dissesto finanziario della famiglia in caso di morte del suo capo, perché lasciata vedova troppo presto, una giovane moglie sarebbe stata con ogni probabilità ripresa dalla famiglia di origine con la sua dote, pur essere subito destinata a nuove nozze. E il Monte delle Doti. Per risollevare un po' le sorti di una città spopolata e sull'orlo della bancarotta, come si fa? Semplice, inventando l'assicurazione sulla dote. L'idea venne ai fiorentini, nella primavera del 1425. La guerra contro Milano aveva fatto precipitare la crisi finanziaria del comune. Il debito pubblico ammontava a 2 milioni di fiorini e da più di 20 anni una funesta serie di epidemie di peste impediva qualsiasi ripresa demografica. È in questo contesto che nasceva il Monte delle Doti, primo esempio di pianificazione statale del matrimonio. Il principio era semplice. Ai padri di famiglia, ansiosi di racimolare in tempo la dote per le figlie, il comune offriva la possibilità di investire una somma di denaro che dopo 7 anni e mezzo, con un interesse del 12,99%, o 15 anni con l'interesse dell'11,33%, avrebbe fruttato una dote adeguata. Attirando gli investimenti privati, i governanti speravano di risolvere e risollevare le finanze pubbliche, stimolando al tempo stesso il mercato matrimoniale. Inizialmente le loro speranze furono ampiamente deluse. C'era invece un errore di valutazione. In caso di decesso della bambina intestataria al deposito, il capitale investito veniva perso e ovviamente, con i tempi che correvano, ben pochi padri erano disposti a correre tale rischio. Quando però, nell'aprile del 1433, il governo abolì questa clausola, nel giro di 2 mesi vennero registrati ben 879 depositi. L'ultimo conto fu aperto nel febbraio del 1573. In 153 anni, 24.437 ragazzi e 380 ragazzi furono iscritti sui registri del monte. Una manna per lo storico. Con l'aiuto dei mezzi informatici, 2 studiosi americani a capo di un'equipe italiana hanno potuto indagare le strategie dei padri di famiglia e il destino delle loro famiglie nella Firenze rinascimentale. È un santo in paradiso. Il dispensatore di dote a fanciulle povere è per antonomasia San Nicola di Bari. Le 3 piccole sfere che, nella sua rappresentazione iconografica, il santo tiene in mano rimandano infatti a un episodio della sua vita, che è narrato nella Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine. Avendo avuto notizie che un nobiluomo impoverito si accingeva a prostituire le figlie, Nicola si avvicinò di notte alla loro casa e vi lasciò del denaro da una finestra rimasta aperta. Un dono, appunto, che i pittori raffigurano con le 3 palle dorate. Con la segretezza del suo gesto caritatevole, il santo salvava l'onore sociale di un cosiddetto povero vergognoso, mentre con la dotazione, che apriva la strada al matrimonio, salvava l'onore sessuale delle 3 fanciulle. Una miniatura nel tardo 400 illustra con un'efficacia immediata la funzione della dotazione di carità. Le doti, lanciate dal santo, ben 2 dischi dorati, finiscono la loro corsa nel basso ventre di 2 delle 3 sorelle addormentate, come a sigillare la loro vergogna. La carità dotale, esercitata dalle confraternite e alimentata dalla crescente generosità dei testatori, si sviluppò notevolmente dopo la peste del 1348. Nel tardo 400 nacquero sodalizi, come la confraternita romana dell'Annunziata, esclusivamente specializzati nell'assistenza delle povere fanciulle e destinati a uno straordinario sviluppo durante tutta l'età moderna. www.redigio.it e la storia continua.